Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Three Doors Down, tiratina d'orecchi per me, perché era Here Without You, una piccola differenza che però genera grandi errori, mettiamolo così. Mantova di notte su Radio Base, stiamo raccontando la cronaca nera di Mantova e provincia. Alessandro, torniamo indietro a metà mese più o meno.
Sì, andiamo attorno al 15 di ottobre, appunto, di questo mese, quando purtroppo in tribunale è stato, anzi non in tribunale, era in fase di, sì, comunque è stato il tribunale quello condannato, con riformula del rito abbreviato, ha condannato un cittadino indiano residente in un comune della Bassa, che naturalmente terremo nascosto perché la questione è molto delicata. Lo ha condannato a 6 anni, ripeto, in rito abbreviato, per l'accusa di violenza sessuale.
Un'accusa pesantissima, sì, che hai visto in questo caso le vittime, quali sono le vittime?
Sì, per il giudice in realtà la vittima è una, perché inizialmente le accuse erano di violenza sessuale nei confronti delle due parenti dell'uomo, pare. E in realtà la condanna è solo per una, è una condanna comunque a 6 anni, tenendo conto che la formula del rito abbreviato prevede lo sconto di un terzo sulla pena, quindi sarebbe stata, in un eventuale processo in aula, sarebbe stata con rito ordinario una pena ancora più elevata, più severa. Dicevo che le accuse inizialmente erano di violenza su due bambine. Parliamo di bambine che, se non ricordo male, hanno meno di 12 anni, tutte e due.
Esatto.
E per il giudice però la violenza riconosciuta è solo su quella più grande, che dovrebbe avere 11 anni. C'era in realtà anche un'altra accusa, quella di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, perché le prime accuse parlavano anche di cessione di stupefacente da parte dell'uomo alla bambina o alle bambine. La cosa però, secondo il giudice, non è mai avvenuta. Infatti, per questa accusa l'uomo è stato assolto a formula piena. Restano i 6 anni di reclusione.
Restano 6 anni di reclusione, come hai detto, un rito abbreviato che riconosce un importante sconto, perché tutto sommato un terzo della pena è una diminuzione importante visto il rito. Accuse pesantissime, davvero davvero pesantissime, al di là della cessione di droga che nelle prime ipotesi aveva fatto da apripista per quella che poteva essere stata una violenza sessuale consumata. In realtà il giudice avrebbe riconosciuto l'innocenza, almeno per questo dettaglio. Alessandro, andiamo avanti nella nostra playlist, consoliamoci con una canzone. Recupero la nostra playlist. Sono i Foo Fighters. Abbiamo in scaletta i Foo Fighters.
Questi li conosco.
Questi li conosci, e io ti faccio ascoltare Walk.
See, I've waited long enough. Where do I begin?
Di nuovo Mantova di notte ai microfoni di Radio Base, di fronte a me quel bell'uomo di Alessandro Moretti, io sono Giulio Cisamolo. Restiamo nel capoluogo, no, non mi ricordo più dove eravamo prima, ma siamo nel capoluogo, è la musica. Sì. Restiamo nel capoluogo perché c'è stato nei giorni scorsi un intervento un po' sui generis da parte della polizia locale, dagli agenti di Viale Fiume, come li chiamiamo spesso, perché ne abbiamo visto pattuglie dei vigili appunto in azione con i furgoni, gli operatori della TEA. In tutto il capoluogo c'è stato il blitz. Nelle prime ore della mattinata è scattato il blitz ai danni dei cassoni per la raccolta benefica degli abiti. Sgombriamo subito il campo dai sospetti. Non si parla dei cassoni della Caritas, non si parla di cassoni riconosciuti e autorizzati. Parliamo di cestoni, chiamateli come volete, cassoni gialli. Che stazionavano appunto a fianco di quelli della Caritas, a fianco di quelli autorizzati, però nonostante la presenza da alcuni mesi non erano mai state inoltrate richieste ufficiali al comune, che deve esserne ovviamente messo a conoscenza, né tantomeno gli sportelli di Via Roma avevano mai visto versare i corrispettivi dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. Quindi potrebbe esserci una doppia violazione amministrativa alle spalle. In realtà il sospetto è che questi cassoni fossero lì sì, ma non per beneficenza. C'è sempre, lo sappiamo, dietro si può nascondere un ricco mercato, che è quello dell'abito usato, della compravendita degli abiti usati praticamente a costo zero, essendo donati poi potevano finire sul mercato a costo zero. Le indagini sono in corso, Alessandro, perché la polizia locale insomma sta cercando di risalire ai responsabili.
Sì, responsabili che al momento sarebbero irreperibili. Le indagini, secondo prime indiscrezioni, porterebbero nel Reggiano. Il problema però è che queste persone sono attualmente irreperibili. Tu hai parlato di sanzioni amministrative pesanti e gli agenti stanno lavorando anche con le calcolatrici per vedere quanti soldi mancano, diciamo, alle casse, nel senso quanti soldi avrebbero dovuto versare per le concessioni queste persone attualmente indagate, anche se, ripeto, sono irreperibili. Però ci potrebbe essere un risvolto penale, anche perché, come dicevi prima, bisogna vedere poi che fine avrebbero fatto questi vestiti, quindi da lì si potrebbe arrivare ad una anche indagine penale. Però il problema attualmente è che non c'è c'è aperta un'indagine senza però persone iscritte nel registro, perché non si trovano per adesso.
Esatto, resta la conta. Sono 14 cassoni che in una sola mattinata sono stati prelevati e portati in quello che gli agenti hanno definito un deposito sicuro, per lasciare intendere agli operatori dei media che insomma non erano stati accantonati o buttati chissà dove.
Esatto.
Sono sotto sequestro, sono sigillati in un deposito della TEA. Alessandro, andiamo avanti nella nostra playlist di questa serata. Mad Honey, Touch Me, I'm Sick.
Touch me, I'm sick.
Mudhoney, Touch Me I'm Sick su Radio Base Mantova per Mantova di notte. Continuiamo nel nostro viaggio, l'ultimo degli spazi a noi dedicati in questa puntata. Alessandro, torniamo in tribunale perché ci sono degli sviluppi su una vicenda di cui abbiamo già parlato e che è all'attenzione di tutti.
Sì, intanto dobbiamo dire che nella giornata di domani ci sarà la seconda udienza preliminare, ma è la prima, diciamo, in cui avverrà di fatto qualcosa, perché due dei tre imputati hanno deciso di fornire la loro versione dei fatti davanti al GUP. Sono i due diciottenni Alessio Magnani e Bottura, che è il nipote del Fausto Bottura che è stato assassinato.
Esatto, perché parliamo di un omicidio, parliamo dell'omicidio Bottura.
Esatto.
Quando, correggimi se sbaglio, nel dicembre dell'anno scorso, gli ultimi giorni dell'anno, era stato trovato senza vita il corpo di un 48enne di Magnacavallo, ripescato dalle acque di San Benedetto Po, le acque del Po. Dopo alcuni giorni, quasi alcune ore, le attenzioni si erano concentrate da subito sui familiari, perché un omicidio avvenuto in casa era la spiegazione più plausibile di un corpo che aveva fatto così tanta strada. Da subito le attenzioni si erano concentrate nell'ambito familiare. Scagionati i familiari più stretti, sarebbe emerso, secondo l'accusa, che a ordire le trame di questo omicidio e poi a eseguire materialmente l'aggressione erano stati tre ragazzi. Tra questi, come hai detto giustamente tu, c'è il nipote della vittima e due amici che ora sono in carcere da allora, anzi sono in carcere con accuse pesantissime che potrebbero valere un ergastolo con un giudizio ordinario. E ora, come dicevi, siamo arrivati ai primi sviluppi. Chiuse le indagini, la vicenda è approdata in tribunale.
È approdata in tribunale, non solo nel tribunale di Mantova, perché per uno degli imputati, Armando Esposito, gli avvocati, i suoi due avvocati, hanno deciso di tentare il ricorso prima al tribunale del riesame a Brescia e poi alla Cassazione. In una lunga vicenda di ping pong tra terzo e secondo grado di giudizio si è arrivato nei giorni scorsi finalmente alla decisione definitiva della Cassazione, che ha negato una forma detentiva meno dura rispetto al carcere, ovvero sia i domiciliari, al 19enne, con motivazioni che deve ancora fornire, ma che con un giudizio che è definitivo. Ricordiamo,
è inappellabile.
È inappellabile, ricordiamo che era una richiesta di domiciliare relativamente al periodo in cui si sono svolte e che si stanno svolgendo le indagini. Non c'entra nulla con la futura eventuale sentenza di condanna nei confronti del 19.
Esatto. Esposito era, se non ricordo male, è stato l'unico i cui legali sono andati così in alto nel domandare la scarcerazione. Esatto.
Sì, sono il legale degli altri due hanno deciso di praticamente non muoversi, non per non lavorare, nel senso che sono scelte, tattica anche quella, tattica difensiva, perché è chiaro che presentarsi al processo con un diniego netto da parte di secondo e terzo grado di giudizio può avere un peso nella valutazione finale del giudice. Bisogna essere sicuri per andare a chiedere la scarcerazione, e i legali di Armando Esposito sono tuttora sicuri di un suo ruolo marginale nell'omicidio. Secondo loro, il ragazzo non avrebbe colpito Bottura, non avrebbe fisicamente colpito Bottura, avrebbe avuto una partecipazione all'omicidio, diciamo, marginale. Ecco, poi eventuali dettagli emergeranno, credo, nel corso del procedimento.
Posizioni diverse, forse riusciamo a intendere già qualcosa dai primi passi che sono stati in tribunale. Udienza preliminare, ci sono già delle richieste di riti alternativi che, insomma, lasciano un pochettino intravedere una prima impostazione alla strategia difensiva. Facciamo un velocissimo riassunto. Tre imputati, i legali di due si sono già espressi di fronte al giudice. Abbiamo un rito abbreviato e un rito abbreviato invece condizionato, esatto?
Sì, condizionato da una perizia psichiatrica, mentre invece per quanto riguarda il terzo, che è sempre questo Esposito, i suoi avvocati tuttora, e l'ho incontrato uno anche ieri in tribunale, mi ha detto che non sono ancora sicuri di che strada voler intraprendere. Hanno tempo fino alle conclusioni e alle richieste del PM che avverranno nelle udienze di novembre, se non ricordo male il 18 novembre. È chiaro che da una parte c'è la certezza con il rito abbreviato che la pena venga scontata di un terzo, ovvero in questo caso non ci sono molti calcoli da fare, è la certezza di evitare l'ergastolo. Dall'altra c'è un processo eventuale in corte d'assise, che, lo ricordiamo, è la corte che prevede due giudici togati più 8 o 7, non ricordo mai, giudici civili, una sorta di giuria quindi, e lì la si può giocare, parlando in termini sportivi, però è chiaro che da una parte c'è il baratro dell'ergastolo, dall'altra ci sono, ci dicevano gli avvocati, varie prospettive, tra cui anche quella di una derubrigazione del reato, anche se qui stiamo facendo il lavoro dei giudici, stiamo facendo fantatribunale, però insomma ci sono... c'è la possibilità di altri scenari, quindi si vedrà cosa decideranno.
Quindi insomma questione di ore per vedere cosa succederà per alcuni, mentre potrebbe anche essere necessario attendere forse mesi a questo punto per vedere concluso quantomeno l'impostazione del quadro iniziale di questo processo per una vicenda che aveva scosso all'epoca la provincia. Alessandro, abbiamo giocato a fare gli investigatori, poi abbiamo giocato a fare gli avvocati, abbiamo finito giocando a fare i giudici. Io direi che per questa sera possiamo andarcene a nanna.
Possiamo andare a letto, sì.
Per Mantova di Notte anche questa sera è tutto. Ai microfoni di Radio Base per voi sono stati Alessandro Moretti.
Ciao, buonanotte.
E Giulio Cisamolo. L'appuntamento torna tra 7 giorni.
Mantova di Notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.